Buon pomeriggio, grazie per questo invito. Io mi presento, mi chiamo Lorenzo D'Agostino, io sono un giornalista di media mainstream, non dei media, diciamo, di movimento. Scrivo soprattutto per la stampa internazionale sui temi che sono stati introdotti, il collegamento tra la magistratura antimafia e le politiche di frontiera dell'Italia e dell'Unione Europea, che sono argomenti su cui ogni tanto si riesce a ritagliare qualche spazio sulla stampa internazionale, però diciamo in Italia da quell'orecchio no, non ci si sente tanto ed è per questo che io ho accettato con molto entusiasmo questo invito a parlare di queste cose oggi in piazza, perché rimane veramente, diciamo, di fronte all'enormità di quello che sta succedendo nelle nostre carceri e alle nostre frontiere e al silenzio assordante delle persone che fanno il mio mestiere. Rimane solo la possibilità di provare a dire a voce alta alcune di queste cose nelle piazze. Io mi permetto di iniziare dalla stretta attualità. In questi giorni si sta tramitando in Parlamento il decreto immigrazione del governo, questo decreto che è stato presentato dal governo come un'innovazione radicale nelle politiche migratorie rispetto a tutto quello che è stato fatto negli ultimi 10 anni. E vedete, questa è la prima grande menzogna che in qualche modo è stata fatta passare, il fatto che ci sia realmente una rottura con quello che è successo in passato. In realtà questo decreto del governo è la coronazione di 10 anni di iniziative legislative che hanno avuto un consenso in Parlamento assolutamente bipartisan, dal PD alla sinistra del PD, a tutto il centro e ovviamente la destra, che sono andate nella stessa identica direzione. Però in questo momento ovviamente non è nell'interesse dell'opposizione far notare come il governo stia semplicemente proseguendo con le loro politiche. Quindi questo dato di realtà in qualche modo scompare. Però non è neanche, insomma, diciamo, purtroppo non è solo questo dato di realtà che scompare da questa conversazione sulle politiche migratorie e le frontiere. Questo è un tema su cui si è arrivati a un livello di tergiversazione della realtà, un livello di capovolgimento della realtà, un livello di fantasia che io ora vorrei provare ad illustrarvi, perché i meccanismi di manipolazione, diciamo, e di controllo alla base di queste politiche sono gli stessi meccanismi che poi vanno a colpire gente come voi, gli anarchici, ma anche i sindacalisti di base del settore della logistica, e chiunque, come diceva la compagna che mi ha introdotto, provi a presentare, diciamo, una visione alternativa della realtà. E partirei da una notizia che ci è stata data dal Corriere della Sera, il 19 marzo. Ora, voi sapete, questo decreto sull'immigrazione del governo prevede delle pene severissime per i cosiddetti scafisti. Ci stanno raccontando che gli scafisti sono i trafficanti, sono le persone che organizzano questi viaggi. Ora, la prima cosa che c'è da chiarire è che in realtà questo decreto con pene da 20 a 30 anni per gli scafisti non colpisce i trafficanti, colpisce le persone che sono a bordo della barca, i piloti e il presunto equipaggio dei barconi. Ora, siccome, come vi dicevo, viviamo in questo momento in cui l'opposizione al governo sta cercando un po' di smarcarsi da quello che ha fatto in passato, da farlo dimenticare, stanno emergendo un tipo di critiche che, benché queste politiche, diciamo, andassero avanti da 10 anni, finora non si erano sentiti. Si sono iniziate a sentire delle voci che ci dicevano: ma queste potenti organizzazioni transnazionali, trafficanti che fanno miliardi sulla pelle dei disperati, ma sarà poi plausibile che mettano dei loro uomini in equipaggi grossi, perché nei processi contro gli scafisti vengono arrestate 7-8 persone per barcone. Queste organizzazioni di trafficanti che lucrano sulla pelle di questi disperati, diciamo, riempiono fino allo sfinimento i barconi, però poi ci mettono un equipaggio professionale di loro membri, di 7 persone che fanno parte dell'organizzazione. Ecco, siccome iniziavano a circolare domande di questo genere, è arrivato il Corriere della Sera il 19 marzo con un titolo: Cutro, lo zainetto pieno di soldi sparito nel naufragio. Dentro c'era 1 milione e lo teneva uno scafista. Ora, perché vi riporto questa notizia? Pensiamoci un attimo, senza andare a scavare nei documenti, come ora cercherò di fare. Usiamo solo la logica. Uno scafista con uno zainetto con 1 milione di euro, di lire turche. Non si sa, la barca partiva dalla Turchia, quindi immagino che fosse 1 milione in lire turche. 1 milione in lire turche, in contanti, probabilmente occupa il volume di questa piazza. Ecco, lo scafista, il trafficante, se lo portava dietro in uno zainetto con il quale è salito su una barca che poi effettivamente è affondata, perché c'era il palesissimo rischio di affondamento. Tu quindi c'hai 1 milione di euro in contanti, non ti compri un passaporto maltese e ti prendi un volo in business class per venire in Europa, non ti compri un passaporto destinato agli investitori stranieri, spagnolo, e poi ti prendi un aereo e ti muovi in Spagna, perché noi sappiamo benissimo che le politiche di frontiera si applicano solo ai poveri. Se sei ricco, gli stati europei mettono i passaporti letteralmente in vendita agli investitori internazionali e alle mafie straniere, diciamo, che accogliamo a braccia aperte con questi meccanismi. Eppure una notizia così, così palesemente contro la logica, è stata data in prima pagina come per vera da un giornale che tutto sommato non è la verità, diciamo, non è la stampa di estrema destra, benché la deriva che ha preso ormai sia gli abbia portato da quel lato. Ecco, ed è una menzogna, diciamo, tanto assurda come un'altra menzogna che hanno fatto passare negli ultimi mesi, cioè l'idea secondo la quale tutte le persone che oggi siamo qui in questa piazza siamo dei burattini di Alfredo Cospito, che ci manipola e comanda gli anarchici e comanda i comunisti, i ribelli di tutto il mondo, e gli impone come fare. Anche quella una menzogna, diciamo, colossale, che però è passata. Ed è passata con gli stessi meccanismi. Quali sono questi meccanismi? E io vengo alla mia tesi, diciamo, perché la domanda che mi sono fatto è: com'è possibile che si sia arrivato, diciamo, a un livello tale di assurdità, di manipolazione della realtà? Eppure non sembra che questa cosa si noti, diciamo, le persone che fanno il mio mestiere fanno questi titoli di giornali come se fosse perfettamente normale. E questo mi porta all'attore, diciamo, di cui stiamo parlando oggi, che è la Direzione Nazionale Antimafia. La camera di compensazione, diciamo, la centrifuga dove la realtà del fenomeno migratorio viene rivoltata e ci vengono dati questi capri espiatori, appunto, dei presunti scafisti, presunte mafie internazionale, sono le procure antimafia. Ironicamente, le stesse procure antimafia che, tornando all'esempio dello zainetto, per degli anni ci hanno raccontato che avevano scoperto qual era il sistema di pagamento dei viaggi in mare, che era un sistema di pagamento attraverso i money transfer. Sono stati fatti raid in decine di money transfer, hanno arrestato i gestori stranieri delle filiali di Western Union con l'idea che stessero mandando i soldi in Libia. Vi faccio un altro esempio che mi viene in mente per capire il livello di perversione di questa strategia, diciamo, dei salti logici e delle connessioni. Febbraio 2015 c'è un naufragio al largo della Libia, muoiono tutti i passeggeri a bordo, ci sono oltre 200 morti, però le autorità italiane hanno un indizio del fatto che questa cosa sia successa, perché uno dei morti aveva fatto in tempo a fare una telefonata di emergenza dicendo a suo fratello, che viveva a Milano, un ragazzo gambiano: stiamo affondando, stiamo morendo, mandateci soccorsi. Soccorsi non sono arrivati, sono morti tutti. È rimasta traccia di questa telefonata satellitare. A quel punto la procura di Palermo mette sotto intercettazione il numero della persona che aveva ricevuto questa telefonata, quindi del fratello di questo ragazzo morto in mare. Scopre che questo fratello aveva fatto dei bonifici a suo fratello che era bloccato in Libia per aiutarlo a pagare il riscatto, ad uscire dal centro di detenzione in cui era rinchiuso, e quindi imputa il fratello della vittima morta in mare per traffico di esseri umani, in quanto aveva propiziato il viaggio di suo fratello mandandogli dei bonifici che gli avevano consentito di uscire dal centro di detenzione. Ora, questa storia è finita in una assoluzione, non prima ovviamente di 3 anni di custodia cautelare, perché a nessuna di queste persone vengono concesse le misure alternative, non hanno una residenza in Italia, spesso non hanno parenti o amici che possano prendersi cura di loro. E quindi questa stessa magistratura, diciamo, che ci ha raccontato di come i money transfer finanziavano, ora ci viene a raccontare che invece no, che i viaggi si fanno con i soldi contanti portati dietro negli zaini. Perché la magistratura antimafia ha un simile potere di manipolazione della realtà. Ora, mi permetto un brevissimo excursus storico. La magistratura antimafia non è la magistratura ordinaria, è una magistratura che quando nasce nel 1992, sulla scorta delle stragi del 92, quindi di Falcone e Borsellino, nasce come una magistratura di battaglia, una magistratura emergenziale, e nasce solo in quanto preceduta, diciamo, nella sua istituzione, da queste stragi che hanno catturato insomma, le emozioni, l'opinione pubblica. Tutte stragi perfettamente evitabili da parte dello Stato, se non addirittura con lo zampino dello Stato, diciamo, non sono certo io a dover raccontare tutti i punti oscuri delle stragi di Capaci e di Via D'Amelio, in cui si ipotizzano responsabilità dirette dello Stato. Ma anche quando non si sono ipotizzate responsabilità dirette, come nel caso della persona che abbiamo dietro di noi, il generale della Chiesa, che è stato assassinato dalla mafia in Sicilia nell'82, l'assassinio di Dalla Chiesa dà il via alle prime legislazioni antimafia in Italia, e nello stesso momento Sciascia faceva una polemica molto violenta dicendo l'assassinio di Dalla Chiesa si poteva evitare, lo Stato non l'ha protetto, e ora si sta utilizzando questa, diciamo, ondata emozionale per far passare una legislazione di emergenza, che è quello che poi si è replicato 10 anni dopo con la morte di Borsellino e l'approvazione della Direzione Nazionale Antimafia, dopo un dibattito parlamentare accesissimo che a rileggerlo oggi non ci si crede, perché c'era non solo tutta la sinistra, a schierarsi contro l'istituzione di questa super procura, ma c'era addirittura parte della Democrazia Cristiana, diciamo, i settori più garantisti della destra della Democrazia Cristiana, che dicevano: guardate, nel momento in cui noi mettiamo in piedi un'agenzia di sicurezza iperfinanziata, il cui capo, il procuratore nazionale antimafia, si riunisce costantemente con il ministro dell'interno per ricevere, diciamo, indicazioni politiche su come orientare la repressione giudiziaria, acquidiamo poteri di indagini straordinari, gli permettiamo, diciamo, di usare tecnologie di sorveglianza, di strascinare per anni le intercettazioni, di seguire sospetti. Nel momento in cui mettiamo in piedi questo Moloch, noi stiamo erodendo completamente le garanzie giuridiche, le garanzie del processo penale. Nessuna di queste obiezioni poi verrà ascoltata, proprio perché, come dicevo, Borsellino muore nella strage di Via D'Amelio e il Parlamento in tutta fretta approva la Direzione Nazionale Antimafia, l'istituzione della Direzione Nazionale Antimafia a pieni voti. Ora facciamo un salto in avanti, 2013. Nel 2013 c'è un'altra terribile strage che cattura di nuovo l'attenzione dell'opinione pubblica, la strage dell'ottobre 2013 a Lampedusa, quando muoiono centinaia di persone in un naufragio perfettamente evitabile. Le prime indagini puntano effettivamente a un'omissione di soccorso. Ci sono i pescatori siciliani che sono intervenuti sul luogo del naufragio, che hanno poi testimoniato come la Guardia Costiera li abbia sottoposti a enormi pressioni per fargli cambiare la loro versione dei fatti sugli orari in cui avevano dato i soccorsi, per non far emergere il fatto che lo Stato aveva deciso di non intervenire per salvare queste persone e le aveva fatte morire in mare. Sulla scorta di questo evento tragico, l'allora procuratore nazionale antimafia Franco Roberti, successivamente eletto con il Partito Democratico al Parlamento Europeo, e questa è una costante, perché il successore di Franco Roberti, Cafiero De Raho, è stato poi eletto con il Movimento 5 Stelle in Parlamento. Il predecessore di Franco Roberti, Grasso, è stato eletto con la sinistra al giro prima. Quindi c'è, diciamo, questo canale che ti porta dalla procura antimafia alle sfere più alte della politica, che è un elemento essenziale, diciamo, di questa istituzione, queste porte girevoli. Ecco, Franco Roberti, all'indomani del naufragio di Lampedusa, che cosa fa? Riunisce tutti i procuratori distrettuali antimafia, riunisce agenzie straniere europee come Frontex, come Europol, e dice: noi siamo l'antimafia italiana, noi siamo l'antiterrorismo, noi abbiamo sconfitto le BR, noi abbiamo sconfitto Cosa Nostra, noi siamo pronti a sconfiggere l'immigrazione clandestina. E l'idea che ha Franco Roberti, che diffonde le procure distrettuali antimafia, è: noi ai trafficanti arriveremo arrestando le persone che sono sulle barche. Quindi noi dobbiamo arrestare quante più persone possibile su questi barconi per poi farci dire chi li mandava. Ecco, ora io purtroppo non ho tempo perché mi piacerebbe veramente entrare nel dettaglio delle manipolazioni, delle prove, della manipolazione dei testimoni, della maniera in cui i sopravvissuti ai naufragi nei minuti immediatamente successivi al loro salvataggio vengono messi in una stanza della nave stessa di salvataggio, a volte vengono sottoposti a interrogatori senza garanzie difensive, senza avvocati, e come la magistratura stessa sia cosciente del fatto che questi metodi siano essenziali, perché noi abbiamo delle minute interne dei dibattiti tra i procuratori distrettuali che dicono: qua c'è un problema, tutti quelli che arrivano sono indagati per il reato di immigrazione clandestina, vuol dire che sono indagati di reato connesso e noi li dobbiamo far testimoniare contro lo scafista. Però se sono indagati di reato connesso gli dobbiamo dare un avvocato, e se gli diamo un avvocato non ci funziona più il giochino, perché non ci raccontano più le cose che gli vogliamo fare raccontare. Queste cose se le dicono apertamente nelle riunioni, si dicono apertamente nelle riunioni anche che le persone che trovano sulle barche sono l'ultima ruota del carro, quasi mai hanno a che fare con un'organizzazione dei trafficanti. Però la strategia va avanti e ci bombarda di titoli che arrivano all'assurdo dello Zainetto di Cutro, però che si sono proseguiti nel corso dell'ultima decada con un centellinamento, diciamo, di assurdità. Ci hanno parlato di scafisti che marchiavano in testa con i coltelli i migranti, però poi questi migranti con i marchi in testa non venivano fuori. Ci hanno parlato in un caso del 2015 di scafisti che lanciavano in mare bambini per impedire i soccorsi mentre la barca affondava. Cioè, queste cose sono state scritte sui giornali, sono uscite dagli uffici giudiziari. Immaginatevi una persona che sta in una barca che affonda e che inizia a lanciare bambini in acqua per non farsi soccorrere e quindi suicidarsi. Sono cose veramente che sfidano la logica e che pure sono passate per buone, e le persone stanno scontando pene a 20-30 anni di carcere sulla base di fantasie di questo genere. Concludo, quindi ripeto, non posso fare tutti gli esempi pratici che speravo di poter fare, però diciamo rimane la domanda: ok, allora se questa lotta ai trafficanti è un nemico, diciamo un capro espiatorio totalmente manipolato ad arte, ci saranno poi effettivamente, perché queste persone noi le vediamo sui barconi, vediamo le loro condizioni precarie, vediamo le tragedie che succedono in mare, ci saranno poi questi trafficanti? Chi è che provoca queste tragedie? E da un lato, negli stessi report interni di cui parlavo prima, c'è la piena consapevolezza da parte delle varie agenzie di frontiera, tipo Frontex, tipo l'Operazione Sofia, tipo la Marina Militare Italiana, in cui dicono: le condizioni del viaggio si sono deteriorate in diretta risposta ai nostri sforzi antitraffico. Da quando abbiamo iniziato a bruciare le barche, ad arrestare gli scafisti, i trafficanti mettono equipaggi non professionali, mettono il primo che passa a guidare un barcone, non usano più barconi di qualità perché quelli li bruciamo, usano barconi cinesi di gomma che non forniscono nessun tipo di sicurezza. Quindi da un lato c'è quello, c'è questo rapporto, diciamo, di reciprocità funzionale tra la guardia di frontiera e il trafficante, in cui più la guardia di frontiera è forte e attrezzata, più il trafficante deve diventare effettivamente un'entità criminale organizzata, e più il trafficante è un'entità criminale organizzata, più la guardia di frontiera si rinforza. Questa dualità, diciamo, di funzionalità reciproca che vediamo in Italia e in Europa, alle nostre frontiere si fonde nella stessa persona: lo sbirro di frontiera trafficante. Cioè la guardia costiera libica che fa da guardia di frontiera, ma che gestisce anche le safe house in cui vengono custoditi i migranti, organizzano i viaggi, diciamo, pagano le tangenti istituzionali a chi deve prendere le tangenti istituzionali in maniera tale da permettere il viaggio, usa i migranti come strumento politico, diciamo, per farli partire quando viene comodo a loro. E questa figura integrata, diciamo, di trafficante e poliziotto di frontiera, guarda un po', sono i nostri alleati ufficiali. Quale non è stata la mia meraviglia quando Franco Roberti, di cui vi parlavo prima, con assoluto candore in un'intervista mi ha confessato di essersi seduto al tavolo con una persona che si chiama Bigia ed è uno dei più potenti trafficanti, però trafficanti veramente, perché è un membro della Marina Militare Libico accusato dalle Nazioni Unite di aver affondato a colpi di fucile barche di migranti uccidendo tutti i loro passeggeri. Quale non è stata la mia meraviglia quando mi ha detto il procuratore nazionale antimafia di essersi seduto al tavolo con questa persona per negoziarci e per convincerlo, diciamo, a lavorare per noi. Quindi qua il cerchio si chiude, diciamo. La stessa autorità giudiziaria che ci costruisce questi spauracchi di fantasia e poi l'autorità giudiziaria che cerca la collaborazione di quelli che dovrebbero essere, almeno nelle loro intenzioni dichiarate, i loro nemici. Io purtroppo mi devo fermare, però sono sicuro che gli interventi che verranno dopo il mio metteranno bene in luce come questi meccanismi poi si trovano a lavoro non solo sulla questione della frontiera, ma sulla questione del 41 bis, sulla questione degli anarchici, sulla questione lavorativa. Io mi fermerei, devo andare purtroppo via tra brevissimo, però se c'è qualche intervento o domanda ho ancora 8 minuti.
Sì, volevo chiederti, ma quindi questo significa che per ogni sbarco, comunque per ogni indagine relativa agli sbarchi, la DDA fa indagini sugli scafisti? Questo è?
Sì, questo è. Questo è, le stime sono di una media di 2 persone arrestate per ogni barcone. Negli ultimi 10 anni si stima una media di 2.500 arresti, non una media, si stimano 2.500 arresti. E questi processi vanno quasi tutti, anche se non tutti, in DDA effettivamente. Alcuni restano le procure semplici, magari la procura di Agrigento a cui afferisce Lampedusa, però la maggior parte di questi processi finiscono effettivamente in DDA e purtroppo sarebbe complicato entrare nella questione legislativa, però diciamo che ci sono state una serie di riforme dal decreto Minniti Orlando, un decreto di Renzi, poi 2 decreti Salvini, che hanno esteso la competenza specifica della direzione distrettuale antimafia sui reati di immigrazione clandestina attraverso modifiche successive dell'articolo 12 del testo unico sull'immigrazione, che vi invito ad andarvelo a leggere perché è un testo che partiva da 2 righe ed è cresciuto a dismisura negli ultimi anni, e le ultime modifiche sono state fatte appunto con il decreto del governo Meloni che mette questa novità della giurisdizione internazionale dell'Italia sui reati di traffico di migranti, che vuol dire che secondo loro noi ce li possiamo andare a prendere, diciamo, dovunque siano nel mondo. Qua ci sarebbero tante cose da aggiungere, però vabbè.
Volevo chiederti anch'io ancora una piccola riflessione sull'aspetto dell'economia della repressione, nel senso che, come citavi prima, in qualche modo tutti gli apparati repressivi, lo vediamo anche quest'oggi, devono produrre risultati, devono produrre dossier e, nello specifico, il più possibile anche arresti e condanne. La quantità di risorse intercettata dalla Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo quindi deve trovare dei bacini di intervento, e progressivamente, con una sequenza di norme, stanno ottenendo sempre più risorse e quindi in qualche modo stanno attivando quel tipo di diversione del campo di interesse, visto che quello della mafia militare, insomma, e del terrorismo non sembra essere un bacino dal quale estrarre il prodotto dell'economia della repressione, e quindi focalizzarsi sui migranti. Che sinergia c'è tra quindi questa in qualche modo cornice politica di finanziamento costante, gli interessi della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo e le strutture internazionali come Frontex?
Allora, faccio solo un esempio per rispondere alla domanda, che c'è un'impresa italiana che si chiama il gruppo RSC, spero di averlo detto bene perché questa gente querela. Ogni tanto viene fuori un titolo, questa industria che si occupa di hacking e di dispositivi di sorveglianza la paragonano alla NSO israeliana, diciamo, vende a regimi autoritari, è una mega potenza ed è un gioiello italiano, diciamo, dell'industria della repressione e della sorveglianza. E viene da chiedersi: ma perché ce li abbiamo tutti noi sti gioielli? Ce li hanno gli israeliani e ce lo possiamo immaginare perché? E ce li abbiamo noi perché? Poi ti inizi a spulciare le carte del processo Juventa, il più grande processo, non è solo Juventa, Medicenza Frontiere, Save the Children, il più grande processo contro le ONG di salvataggio a Trapani. Ti inizi a spulciare queste carte e trovi che Questo gruppo RCS è quello che si prende gli appalti di varie procure antimafia in tutta Italia per le intercettazioni. Intercettazioni che nel caso del processo ONG sono state trascinate per un anno ed è stata messa sotto intercettazione. Tanti colleghi sono stati messi sotto intercettazione, giornalisti, lavoratori umanitari, attivisti, migranti stessi ovviamente, sono stati messi in intercettazione, sotto intercettazione gli avvocati mentre parlavano con i loro clienti indagati della strategia difensiva. Scusate, cioè lo so che siete anarchici e lo sapete che lo Stato fa queste cose, però diciamo nella narrazione borghese, della stampa borghese, ci piace credere che l'avvocato che parla con il cliente della strategia difensiva non lo sta intercettando il procuratore che lo sta investigando e lo sta trascrivendo. E invece queste cose sono successe. Scusatemi, la parentesi per dire che questa industria della sorveglianza appunto è tenuta in piedi da un apparato massiccio di intercettazioni, eccetera eccetera. E poi, come ben dicevi tu, un'agenzia di pubblica sicurezza non è diversa da un'azienda a cui tu dai un budget, dai delle risorse umane, gli dai un lavoro da fare, loro di dritto ristorto la devono portare avanti. Quindi se la mafia non c'è, se la mafia non ammazza più la, per strada, e se la inventano, come se la sono inventati sulla mafia dei trafficanti di migranti, e che come si sono inventati la mafia anarchica comandata da Cospito, che manda, dirige attentati dall'Indonesia a Barcellona, se la inventano per mantenersi rilevanti, per mantenersi utili, per giustificare i loro budget. E chiudo veramente con una chiosa per capire le dimensioni, cioè dei fenomeni di cui stiamo parlando. Anche a voler ipotizzare che veramente c'è una mafia unica che manda tutte le persone che attraversano clandestinamente le frontiere in Europa, e io ho ipotizzato un beneficio netto, andando molto per eccesso, di 3.000 euro per persona. È un calcolo che non sta in piedi, sono numeri molto molto gonfiati, però per farvi capire, l'anno di arrivi regolari picco in Europa, tolto il 2015 in cui c'era l'esodo dalla guerra civile siriana che non aveva niente a che fare come fenomeno ovviamente con il traffico di persone, nell'anno picco di arrivi sono arrivate 180.000 persone. Ipotizziamo 3.000 euro di beneficio per 180.000 persone nelle tasche di una singola organizzazione criminale. Ti viene fuori più o meno 500 milioni di euro, mezzo miliardo. Il budget annuale di Frontex è di 700 milioni di euro. Quindi stiamo sparando, diciamo, contro questo nemico immaginario con 10 volte le cartucce. E la ragione per cui non lo intercettiamo, appunto, pur sparandogli contro con 10 volte le cartucce che c'ha lui, e che non esiste fondamentalmente, stiamo sparando nel vuoto, perché dobbiamo tenere le armi attive, le dobbiamo far funzionare, le dobbiamo ricommissionare, dobbiamo tenere gli uffici a lavorare, e la dinamica è questa. Io vi chiedo scusa, mi devo veramente fermare perché ho un treno tra 20 minuti, quindi scappo, scusatemi proprio per la toccata e fuga, grazie mille per questo invito e continuate la vostra giusta lotta.